certo ci troviamo nella stessa condizione, cioè sostanzialmente alla decisione di un tribunale di togliere l'essenziale per vivere. È una condanna a morte per fame e per sete.
Che precedente creerebbe?
Ci troviamo dinanzi ad una situazione del tutto nuova, quella che oggi fa gridare, come dire, alla vittoria una parte del mondo, che è soprattutto legata all'orizzonte, diciamo, dell'autodeterminazione, della libertà assoluta, della possibilità di decidere sul proprio destino. Sostanzialmente abbiamo di fronte a noi uno scenario nel quale questi casi si potranno ripetere, anche se per il mio pensiero, devo dire, questa mattina va alle migliaia di casi che ci sono in Italia, e migliaia di casi nei quali le famiglie hanno scelto la strada della vita. Quindi, come dire, è una prassi consolidata in un certo modo, diciamo, di rapportarsi di una parte dell'opinione pubblica rispetto a questo tema, il creare un caso, creare le precondizioni attraverso una sentenza di un magistrato per aprire la strada a qualcos'altro. Ed è questo qualcos'altro che preoccupa e che emerge in maniera molto chiara dalle intenzioni, anche dalle affermazioni che ritroviamo su molta stampa italiana. Sostanzialmente noi abbiamo migliaia di famiglie che scelgono la vita per queste persone loro care. Abbiamo pochissimi casi in cui viene richiesta la possibilità di staccare la spina, no? Cosa può accadere? Che qualcun altro possa essere invogliato a farlo, chiamando questo caso come un precedente al quale appellarsi sulla base soprattutto delle due motivazioni della Corte d'Appello di Milano, cioè hanno dato, diciamo, per acquisito due elementi che ambedue sono incerti. La Cassazione sostanzialmente aveva chiesto di verificare l'irreversibilità dello stato vegetativo. Secondo luogo c'era la certezza della volontà espressa della persona. Ci sono fiordi di scienziati, di rianimatori che sostengono che è assolutamente difficile definire e diagnosticare lo stato vegetativo. L'irreversibilità di uno stato vegetativo è scientificamente inaccertabile. Il secondo elemento, dicevo, è quello legato invece all'accettazione della volontà, e su questo punto si apre, direi, un contenzioso enorme, enorme, che riguarda anche in futuro la questione del testamento biologico. È maturata la convinzione da parte del giudice che sostanzialmente ci fossero queste due condizioni.
Quindi a discrezione del magistrato?
Sì, esatto, esattamente. È vero che noi siamo in uno stato di vuoto legislativo, però sino ad ora la scienza si è affidata, in particolare nella pratica medica, alla responsabilità del medico. Quindi tutto era all'interno del rapporto fra il medico e il paziente. Il prolungamento della vita pone oggi domande nuove, alle quali normalmente ancora oggi rispondono le famiglie, il malato e i medici che hanno in cura, diciamo, il paziente anche in questo stato. Pensi, solo in Lombardia ho scoperto che ci sono 500 casi come quello di Eluana, ma solo quello di Eluana è stato trattato in questa maniera perché il papà e la mamma hanno deciso di poter interpretare il pensiero della figlia, definito una paladina della libertà, per cui lei certamente non avrebbe voluto vivere in queste condizioni. Naturalmente non c'è nessuna controprova. Il problema è, ed è riferito esattamente al testamento biologico, che è, come dire, all'orizzonte, o se non addirittura l'eutanasia, che è una prospettiva anche, come dire, purtroppo realistica anche in Italia. Il problema sta proprio lì, nella questione della volontà espressa. Il proprio testamento biologico, ce lo dicono gli studi internazionali, pone dei problemi. Dovendo ritrovare domani una certa condizione, io decido oggi quale pratiche applicare e quali non applicare. Il problema è che la prassi internazionale ha già verificato che in costanza di vita cambia la mentalità.
Sì, cambiano le opinioni.
Fino all'ultimo momento. Allora, questa tutela della libertà che insita esattamente in questa volontà può essere in qualunque momento, come dire, contraddetta da una maturazione, da una prospettiva di speranza, perché, guardi, la domanda di morte che viene, e quindi da tanti malati, è esattamente, purtroppo, proporzionale alla mancanza di cure. Cioè, se si innalza le cure palliative, la terapia del dolore, crolla la domanda di morte. Questo nei pazienti che
e
sono
qui,
vigili.
Noi però, ci tengo a dirlo, non accusiamo assolutamente nessuno.
Se posso dire, noi non giudichiamo la famiglia, riteniamo probabilmente anche inopportuna un'azione giudiziaria successiva qualora dovesse essere contro qualcuno. Bisogna essere molto cauti ed essere prudenti e direi affettuosi nei confronti di questi genitori come di tutti gli altri.